Questa sera iniziamo con la preghiera del Salmo 33 e poi una contemplazione che diremo dal Vangelo di Luca. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Salmo 33. Esultate, giusti, nel Signore. Ai retti si addice la lode.
Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate.
Poiché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo.
Perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini.
Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore.
Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.
Per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo.
In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel Suo santo nome.
Signore, sia su di noi la Tua grazia, perché in Te speriamo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo pregato questo Salmo, Salmo 33, perché?
Perché è un Salmo che è un inno alla provvidenza, cioè al potere di Dio che entra nella storia dell'uomo per raddrizzarla. Ecco, questa sera ci fermeremo a vedere come Dio entra nel mondo, nella storia, e con quale potere entra nel mondo e nella storia. E contempleremo dal capitolo secondo di Luca, questa sera facciamo un interludio, niente Matteo, passiamo a Luca, per contemplare il bambino, che è il modo col quale Dio entra nella storia e salva l'uomo. Con la scena del presepio ha sempre commosso i cristiani, non solo i cristiani, questa presentazione di un Dio piccolo, fragile, che si mette nelle mani degli uomini. Ecco, questo è il modo nel quale Dio entra nel mondo e vince il male del mondo.
Sulla base di questo salmo mi piace sottolineare il fatto che questo è avvenuto, ma soprattutto avviene. Il salmo dice che il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. Ecco, sentiremo da Luca che dice: oggi è nato per voi il Salvatore, un Salvatore. Ecco, dal Vangelo di Luca, capitolo secondo, i primi 20 versetti. Ora avvenne in quei giorni, uscì da Cesare Augusto un decreto di scrivere tutte le ecumene. Con l'iscrizione prima avvenne governando la Siria Quirino. E andavano tutti per iscriversi, ciascuno verso la propria città. Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, verso la Giudea, verso la città di David, la quale è chiamata Betlemme, essendo lui della casa e della famiglia di David, per essere iscritto con Maria, la sua promessa sposa, che era incinta. Ora avvenne che, essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire, e partorì il figlio suo primogenito, e lo fasciò, e lo sdraiò in una mangiatoia, poiché non c'era posto per loro nel deposito. E c'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E un angelo del Signore stette su loro, e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro, e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo: non temete, ecco, infatti evangelizzo a voi una grande gioia, la quale sarà per tutto il popolo. Fu partorito oggi per voi un Salvatore, che è il Cristo Signore, nella città di Davide. E questo per voi il segno: troverete un bambino fasciato, sdraiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lodava Dio dicendo: gloria negli altissimi a Dio, sulla terra pace agli uomini di benevolenza. E avvenne che, quando si allontanarono da loro verso il cielo gli angeli, i pastori parlavano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi. E andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe e il bambino sdraiato nella mangiatoia. Ora visto, notificarono circa la parola che fu detta loro circa il bambino, e tutti quanti udirono si stupirono circa quanto si parlava da parte dei pastori verso loro. Ora Maria conservava tutte queste parole, comparandole nel cuore suo. E ritornarono i pastori, glorificando e lodando Dio su tutto quanto udirono e videro, come fu detto a loro.
Questo brano ci è molto noto. Siamo questa sera in contemplazione e chiedo al Signore che ci rendiamo profondamente e intimamente conto di queste cose così note, ecco, che certamente ci suscitano emozioni profonde, ma che spesso però rischiano di passare inosservate e di non avere tutta la loro capacità di lievitare la nostra vita. E tenete presente, questa è la prima presentazione che Dio fa di se stesso al mondo. Noi siamo abituati a pensare Dio, come dicono i filosofi delle religioni, come affascinante e tremendo, ecco, tremendo perché è troppo grande e affascinante perché ci attira. Ecco, lui si presenta come tremante e fasciato in una mangiatoia. Ecco, Dio che è l'Altissimo e Grandissimo è piccolissimo. Lui che è la Sapienza è infante. Lui che è l'Onnipotente è bisognoso. Lui che è tutto è niente. È solo ciò che gli altri gli danno. Ecco, entriamo in questa contemplazione del Dio bambino, perché proprio è questo Dio bambino che è il Salvatore, il Cristo e il Signore. E come avete notato, il testo che abbiamo letto si articola in tre parti. Prima narra il fatto della nascita di Gesù nel contesto storico del censimento, poi c'è l'annuncio del fatto, gli angeli che annunciano ai pastori, poi i pastori che verificano il fatto e dicono è proprio così. Ecco, praticamente questa è la struttura stessa della fede, il fatto è già avvenuto, ci sono gli angeli, coloro che annunciano, che ci spiegano cosa significa. E noi tutti siamo chiamati a verificare, a vedere la madre e il bambino fasciato nella mangiatoia. E il centro di tutto il testo, è ripetuto tre volte, è il bambino fasciato nella mangiatoia. E il testo ci vuol portare a questa esperienza del bambino fasciato nella mangiatoia come nostro Salvatore, come Cristo e come addirittura il Signore dei Signori. Proprio lì. E ci vuol portare attraverso una conoscenza strana che vedremo, che è la conoscenza che ha Maria, di avere in mano, come suo figlio, come bambino, in quella carne, d'avere in mano Dio. Cioè il mistero di Dio è che si mette nelle mani degli uomini. Ora nelle mani di Maria, poi nelle mani dei vari fratelli, tutti che lo toccano, alla fine nelle mani dei sommi sacerdoti, degli scribi, degli anziani, nelle mani di Pilato e di Erode, nelle mani dei soldati, alla fine nelle mani del padre, come nelle mani dei fratelli, alla fine nelle mani di Giuseppe. Cioè di Dio abbiamo una conoscenza manuale, tattile. E le nostre mani le possono accogliere, allevare, far crescere, toccare come Maria, o lo possono anche uccidere, stritolare, come tutti facciamo. E lui si consegna nelle nostre mani. C'è proprio il suo corpo dato per noi, come si dice nell'Eucaristia, e già si vede qui, è il centro della rivelazione. Corpo del Figlio dato per noi, è Dio che si mette nelle nostre mani. E mettersi nelle mani è il segno massimo di amore che uno possa dare, consegnarsi. E Dio proprio, in quanto Dio, è bambino che si mette nelle mani. E noi come Maria diventiamo madre. La caratteristica fondamentale di Dio è che Dio è madre, è accogliente, è accettazione. Facendosi bambino, noi lo prendiamo in mano e diventiamo come lui, lo accogliamo, diventiamo madre. Cioè è proprio questo accettare il bambino che ci rende simili a Dio e ci salva. Ci rende misericordiosi come lo è Dio. Quindi è l'astuzia somma e necessaria di Dio quella di farsi piccolo. E di consegnarsi, perché noi lo possiamo tenere nelle mani. Siamo normalmente abituati a pensare che siamo nelle mani di Dio, ed è vero. Pensate che Dio è nelle nostre mani, che è ancora più vero. Perché Lui lo è di fatto e si consegna volontariamente, mentre noi dalle sue cerchiamo di sottrarci per quanto è possibile. Ecco, con questo spirito entriamo nel testo.
Leggeremo magari un insieme di versetti che è molto lungo e profondo. Il primo versetto, dunque. Ora avvenne in quei giorni, uscì da Cesare Augusto un decreto di scrivere tutte le comene. Quell'iscrizione prima avvenne governando la Siria. E andavano tutti per iscriversi, ciascuno verso la propria città. Ora, salì anche Giuseppe dalla Galilea della città di Nazareth, verso la Giudea, verso la città di David, la quale è chiamata Betlehem, essendo lui della casa della famiglia di David, per essere iscritto con Maria, la sua promessa sposa, che era in Cristo.
In questo testo si parla per 4 volte di iscriversi, oppure del sentimento, la stessa parola. C'è il grande sentimento, il primo dell'antichità romana, che riguarda tutto il mondo abitato allora noto, l'Europa, la è un mistero di Dio. E Dio in quel punto è fortissimo ogni uomo, perché poi dopo ci differenzeremo tutti dopo la nascita. Ognuno vive a modo suo, muore un po' a modo suo, anche perché muore tutti, fa perché crede o non crede, e nascono con tutti uguali. Siamo pura dipendenza assoluta dalle mani che ci accorgono. Che è l'esperienza di ingloriare dell'esistenza, di essere accolti dalle mani, di avere un amore che si tocca, di cui entra in comunione. Questo è Dio per noi e vuole essere lì per noi, e vuole che noi siamo così per lui. Proprio il cristianesimo è la religione della carne. La carne vuol dire la debolezza, la fragilità, il bisogno, il limite, che però è vissuto come luogo di comunione col divino, non come luogo di difesa, di attacco, di aggressione, di incomunicabilità, di morte, di solitudine. Ed è questo bambino, proprio che diranno gli angeli, è il Cristo, è il Salvatore, è il Signore. Ed è questa la via della salvezza di Dio, in contrappunto a quella del Cesare Augusto, che è quella che sentiamo tutti noi. Che la salvezza può raggiungere quel potere, quel dominio su tutto e su tutti, che poi uccide tutto e tutti. La salvezza invece è trovare due mani che ti accolgono. E poi avere due mani per accogliere. E quando accogli diventi perfetto come il Padre che accoglie. Diventi madre di Dio. Diventi come Lui, che è madre. È proprio il mistero della comunione piena con Dio che ci offre il bambino. Faccio notare anche una cosa, non c'era posto per loro. Per loro, per altri magari sì. È interessante anche il modo di comparire di Dio, è uno per il quale non c'è posto. Ma neanche nel deposito, deve finire nella mangiatoia. Richiama tutta l'umanità per la quale non c'è posto. Dove finisce? Nella mangiatoia, tutti ci cantiamo sopra, ma loro non hanno diritto a vivere. Non c'è posto per loro. Ed è lì la salvezza. Di colui per il quale non c'è posto. È il più piccolo tra tutti e lui di tanti. Continuiamo il testo.
E c'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E un angelo del Signore stette su loro, e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo, non temete, ecco infatti evangelizzo a voi una grande gioia, la quale sarà per tutto il popolo. Fu partorito oggi per voi un Salvatore, che è il Cristo Signore nella città di Davide. E questo per voi il segno. Troverete un bambino fasciato, sdraiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lodava Dio dicendo: gloria negli altissimi a Dio e sulla terra pace agli uomini di benevolenza.
Questa scena che passa totalmente inosservata sulla terra perché si è occupati nei sentimenti di Cesare Augusto, invece in cielo è festeggiata solennemente da schiere di angeli, da feste, da luce, da gloria, da canti. È la festa di Dio. E se notate, dopo il fatto c'è l'angelo e gli angeli che lo spiegano. E l'angelo è colui che dice la parola di Dio, cioè è l'annuncio della parola di Dio che ti fa capire il mistero del bambino. È solo la parola che te lo fa capire. E non tutti lo capiscono, lo capiscono persino i pastori. Ecco, i pastori sono, e noi siamo abituati al Salmo del Buon Pastore, che è molto simpatico, poi sai, alla pastorale, si richiama cose tenere subito. Invece i pastori nella cultura di Israele dell'epoca, che non era più una cultura nomade, seminomade, ma sedentaria, il pastore era semplicemente quello che disturbava, che rompeva, perché devastava i campi, che non aveva campi suoi e quindi dai quali dovevi difendere. Quindi era l'emarginato.
Poi quanto riguardava la conoscenza della legge, il pastore non conosceva la legge, quindi era anche giudicato molto male dal punto di vista religioso, sacrificale.
Quindi l'agnello si rivela ai pastori perché sono della stessa scuola. E gli angeli spiegano il significato di ciò che è accaduto e dicono: vi evangelizzo e vi do una buona notizia che è di grande gioia per voi e per tutto il popolo. In cosa consiste la buona notizia? Che è già stato partorito per voi, è già nato per voi. Quando? Oggi. Oggi, quando senti l'annuncio, nasce, se vai a vedere. Perché lui è già nato. È l'annuncio che ti fa capire che c'è. E quando ascolti l'annuncio, allora oggi per te è nato. Se non lo ascolti, anche se è nato, non è nato. È proprio l'annuncio che ti fa entrare nell'oggi, che ti fa diventare contemporaneo al fatto, perché vai a vedere e ce l'hai presente. Ed è il primo oggi del Vangelo di Luca che ha 8 oggi, fino all'ultimo, oggi sarai con me in paradiso. E chi è nato? E chi è quel bambino? È il Salvatore, è il Cristo, è il Cirio, il Signore. In contrapposizione agli attributi del divino Cesare Augusto, Salvatore anche lui. E qual è il segno che c'è il Salvatore, il Cristo, il Messia, il Signore, Dio stesso? Il segno della salvezza, il segno del Messia, il segno di Dio è il bambino cacciato nella mangiatoia. È il segno indubitabile di Dio. E noi non siamo abituati a considerare questo come segno di Dio, invece è l'unico segno che Dio dà. Poi darà un segno più definitivo ancora, se qui dà un segno sul legno della mangiatoia, darà il segno definitivo sul legno della croce, dove si ripete la stessa scena, insomma. Si richiamano strettamente le due scene. Cioè la croce, che è il punto d'arrivo della sua incarnazione, del non avere posto per gli uomini, del mettersi nelle mani degli uomini, è il segno di Dio. Perché solo Dio può mettersi nelle mani degli uomini. Io credo che nessuno di noi si metterebbe nelle mani degli uomini. Solo Dio può farlo. Perché? Perché è amore assoluto. Ed è bello pensare il segno di Dio, così noi pensiamo sempre: Dio dammi un segno, e chiediamo segni strani. Lui dà il segno di Giona, che poi è questo, il segno di mettersi nelle mani fino a stare 3 giorni e 3 notti sottoterra, perché l'abbiamo messo fino lì. E questo è il segno di Dio, il segno di consegnarsi, il segno di fidarsi, il segno di dipendere da noi. ed è bello che si mette anche sotto il segno del bambino, perché non sono minaccia per nessuno un po'. E quello che si commuove nel Natale è proprio il fatto probabilmente del bambino che non minaccia più nessuno, che è il segno fondamentale di cui abbiamo bisogno per guarire dalla paura di lui.
Quindi si manifesta nel bimbo come totalmente disarmato, disarmante anche rispetto a un'immagine che abbiamo di un Dio, il Dio padre, padrone, tirannico. Quasi sottolineare anche il fatto che viene evangelizzato, cioè viene data questa buona notizia, che oggi, non una volta per tutte, anche una volta per tutte, ma davvero Dio nasce come bimbo, quindi come bisogno, come bisogno di attenzione, come bisogno di amore, come dipendenza, dipendente, dipendenza. Oggi. E questo è il senso, è una persona che voglia essere potente offrirà altri segni. Tutti sono questi libri di tali, un bimbo, stato, sdraiato, di un mangiatore. Ecco, questo è l'annuncio, seconda parte l'annuncio, questo racconto del fatto. Adesso l'esperienza. L'esperienza dei pastori a cui siamo invitati anche noi. Fa bene che quando si allontanarono da loro verso il cielo gli angeli, i pastori parlavano l'un l'altro. Andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi. E andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe il bambino sdraiato nella mangiatoia. Ora, visto, notificarono circa la parola che fu detta loro, circa il bambino. E tutti quanti udirono si stupirono circa quanto si parlava da parte dei pastori verso loro. Ora Maria conservava tutte queste parole, comparandole nel cuore suo. E ritornarono i pastori, glorificando, lodando Dio, di tutto quanto udirono e videro come fu detto a loro.
Ecco, vediamo i pastori che trovano davanti all'annuncio e come chiunque di noi, il fatto è già avvenuto 2000 anni fa. L'annuncio è da 2000 anni che lo si sa e noi tutti lo ascoltiamo come loro. Davanti a questo annuncio possiamo avere atteggiamenti diversi. Potremmo dire una voce che viene dal cielo. Siamo pastori, abbiamo più greggi da custodire, magari qualcuno che ti vuole imbrogliare per rubarti il greggio, aspettiamo qui. Un altro potrebbe dire, è un'illusione, non mi interessa. Un altro potrebbe dire, ma la cosa, se è vero che c'è la salvezza, che mi sia promesso, che c'è colui al quale attiro, l'uomo desidera essere come io, andiamo a vedere. Se non si va a vedere, non è vero di fatto, anche se è vero. Professoria discutere per 99 anni se andare a vedere o no, se andare a mangiare o no, muoio di fame. Per la fede è, avendo ascoltato, la cosa è ragionevole, risponde ai nostri desideri, andiamo a vedere se è vero. La fede è proprio orecchi per ascoltare, bocca per vedere cosa fare insieme e piedi per camminare. Ecco, dove manca l'orecchio e i piedi non si può essere fede, c'è solo bocca per discutere. E la fede è sempre ascolto effettivo della parola, cioè se mi danno una notizia, ecco, non posso mai dedurre con la ragione se è vera o falsa, se non vado a vedere. E la fede è questo, dare per supposto che sia vera e vado a vedere se è vera, che è l'unico modo per vedere se è vera. Quindi è un'esperienza la fede, sommamente ragionevole, perché ne va della salvezza dell'uomo, di chi essere come il Dio del desiderio più profondo. Allora questi pastori rappresentano il cammino di fede di ciascuno di noi, ti incoraggiano, capiscono.
Qui parole, si può tradurre tutte e due in tutti e due i modi, però mi piace quasi pensare che qualcosa vivi, qualcosa magari cogli, e forse davvero è comparandola nel cuore che comprendi il messaggio, la parola che c'è in un fatto. Ecco, un fatto diventa parola, quindi parola per te diventa messaggio rivolto a te, messaggio di salvezza in questo caso, nella misura in cui lo accogli e dentro di te lo consideri, lo ami, lo comprendi, ti lasci comprendere anche.
Un pochino così in questi giorni di Natale, ecco, direi, teniamo un'immagine che è poi la realtà e che viene descritta qui tre volte di questo bambino. Ecco, e come Maria proprio consideriamo questo bambino nel senso di tenerlo in mano e di capire che è questo bimbo affidato alle nostre mani il Salvatore, il Signore, il Cristo. E chiediamogli quella conoscenza materna di lui che ha avuto Maria, che è la vera conoscenza di Dio, che è madre. E che è il diventare come lui. È questa conoscenza poi che è profondamente semplice, è proprio tattile, è importante, è comunione, non è semplicemente una conoscenza teorica. È quella conoscenza che è il prendersi cura. È la conoscenza del cuore che senti. Ecco, questa è l'esperienza di Dio alla quale tutti siamo chiamati, che è poi la comunione con lui. E quando c'è questo, oggi nasce per te il Salvatore, il Cristo, il Signore. Ecco il segno, il bambino. E ogni volta che facciamo questo è Natale, e quando poi stiamo stabilmente lì, e come noi siamo nelle mani di Dio, ecco, teniamo Lui nelle nostre mani e ci prendiamo cura di Lui, allora siamo nati come figli di Dio. Come lui, uguali al padre.
Nessun testo supplementare perché credo avremo testi offerti nella proclamazione della liturgia, appunto in queste solennità del Natale. Possiamo fermarci qualche istante a meditare, a comparare nel nostro cuore questo.
Volevo chiederle, tutte le volte che sento questo testo, che mi commuove, mi piace, mi sembra un crescendo, quando si arriva nella parte finale rimango quasi un po' deluso e provo un po' quasi di tristezza. E non so se è il mio blocco psicologico, se forse non ho capito il vero senso del Natale. Cioè mi chiedo, anche oggi è splendida la spiegazione, Dio tra le nostre mani. Però alla fine i pastori vanno via e in fondo mi dico, cosa hanno visto? Cosa rimane ai pastori? Vanno via lodando, eccetera, però in fondo hanno visto un bambino. Mentre la figura di Maria mi rimane come che medita queste cose nel cuore, poi avrà il tempo per farle crescere. Non lo so, è come se finisse un po'.
Ecco, questi pastori, è interessante perché è importante la domanda, vanno via con che cosa? Col bambino nel cuore glorificando Dio e lodando e gioendo. Cioè sono uomini nuovi. Perché gioiscono, lodano, glorificano Dio, l'ha riconosciuto e lo portano nel cuore. Che è il vero essere madre di Gesù. Perché Maria è stata madre di Gesù non perché l'ha dato alla luce, poteva darlo alla luce e abbandonarlo, ma perché l'ha accolto nel cuore e l'ha riconosciuto e l'ha amato. E tutti siamo chiamati a questa maternità che è la stessa di Maria, nel senso più profondo, che i pastori sono i primi ad avere. E poi diventano angeli di questa maternità, la annunciano a tutti gli altri. Quindi questi pastori sono il fondamento della fede della Chiesa, che fanno per primi l'esperienza stessa di Maria, della vera maternità di Maria, che è ascoltare e fare la parola, che ci fa figli di Dio. Quindi non vanno via, se lo portano dietro, ma dentro. Che è l'esperienza di fede che abbiamo anche noi, che non è che andiamo lì al presepio e poi lasciamo lì e Dio resta lì. No, Dio lo portiamo dentro, è veramente il Natale nostro, questo. Perché oggi nasce per noi il Salvatore, il Cristo Signore, quando cogliamo questo segno. E nasciamo noi e poi cresciamo in questa conoscenza, in questo amore.
Per aggiungere anch'io qualcosa. Nel senso che sì, apparentemente sembra un finale incalando, ma mi sembra invece, in termini anche molto quotidiani, che sia bello che questi pastori vadano via, nel senso che vengono come mandati, inviati, cioè portano dentro di sé un'esperienza che non tengono per sé, la devono comunicare. E però una cosa ancora sul quotidiano, non è che adesso dici hanno cambiato lavoro, adesso fanno gli evangelizzatori, vanno a San Fedele al lunedì e fanno così la spiegazione di quello che hanno visto. No, non hanno cambiato lavoro, è cambiata semplicemente, dici poco, la loro vita. Il loro mestiere è ancora quello di fare il pastore. Non hanno cambiato mestiere, è cambiata la loro vita. Questo mi sembra significativo, no?
Nella lode degli angeli c'è gloria a Dio nel più alto dei cieli, la traduzione da Cei, e pace in terra agli uomini che li ama. E voi avete letto di benevolenza, cos'è il significato di questa lode riferita agli uomini, ecco, questa pace?
Sì, e prima magari un po' tutto il versetto. E gloria a Dio nell'alto dei cieli, è interessante, è cantato su quel bambino, no? Questo bambino è la gloria di Dio nell'alto dei cieli, la doxa, la gloria è proprio Dio stesso nel suo splendore visibile, questo bambino. E questo bambino è la pace sulla terra, e ogni dono messianico, la pace è l'insieme di tutti i doni. E questa pace è data agli uomini, ecco, una volta si diceva di buona volontà, in greco c'è eudokia, che vuol dire compiacimento, gli uomini dei quali Dio si compiace, perché Dio vuol bene agli uomini. E adesso anche gli uomini lo capiscono. E questa è la compiacenza di Dio, che anche gli uomini lo accolgono, perché l'unico piacere di chi ama è essere amato, l'unico piacere di Dio che è accoglienza è essere accolto. E finalmente la gloria di Dio trova pace sulla terra, è accolta. Tra l'altro la stessa scena verrà ripetuta capovolta nell'ingresso a Gerusalemme, pace in cielo. Dio trova pace perché è accolto definitivamente. Tra l'altro questa scena del Natale, non l'abbiamo rilevato, ma ha continui richiami con l'ultima cena, con l'ingresso a Gerusalemme e con la croce e con la deposizione nel sepolcro, che è interessante perché è là che questo bambino manifesta tutta la sua potenzialità, si consegna davvero totalmente nelle mani.
Anche a me aveva colpito molto, cercando di identificarmi con la scena, l'atteggiamento dei pastori, anche se in realtà ero molto attratto dal passaggio in cui si descrive l'atteggiamento di Maria. Ne ero così attratto perché mi viene più semplice identificarmi con i pastori che vanno a raccontare quello che hanno visto, piuttosto che con questa apparente passività, quasi staticità di Maria, che si limita, si è detto tra virgolette, a meditare, a serbare queste cose nel suo cuore. Ecco, confrontandolo con la mia esperienza mi viene più facile, mi viene più difficile serbare nel cuore, è più facile dire, è più facile raccontare, ecco, questo è un po' quello che ho percepito.
Vabbè, così ha percepito.
Però ha percepito nel cuore che è più facile. Sì, è importante raccontare, ma proprio ogni racconto è qualcosa che ricordi, che hai nel cuore, che ti sta a cuore. E lo stesso racconto aumenta il ricordo. Difatti è raccontando che uno ricorda. E se non si racconta si dimentica. Avete imparato le poesie da piccolo, abbiamo imparato anche la Divina Commedia, poi le abbiamo dimenticate perché non l'abbiamo più raccontata. Ecco, per cui è importante anche il racconto perché ritira fuori la memoria e l'attualizza sempre di più. Perché l'uomo, in fondo, ha dentro tante memorie, poi vive quelle che attualizza, e più l'attualizzi, più quella memoria occupa la tua vita e il tuo cuore.
Mi viene da pensare questo, anche non vado sul Pio, però credo che proprio perché Maria ha comparato dentro di sé a lungo queste cose, le ha potute poi raccontare, perché Luca non è che se le sia inventate, no? Avrà sentito da chi ha vissuto questo che è successo, quindi da Maria stessa. Poi vedo complementare le due cose, davvero, cioè credo che è solamente avendo sperimentato e avendo elaborato una certa esperienza che puoi riferirla. Diversamente, non so, forse si fa della cronaca. Un giornalista non è detto che debba aver sperimentato ciò che racconta, riferisce. C'era qualcuno?
Dai primi interventi agli ultimi si è evidenziato quello che in apparenza nella lettura sembrava meno importante. E mi ha incuriosito, sentendo lei che è straordinario nella sua veramente parola, che l'ha toccato anche adesso dicendo che il come si dice una cosa che si ricorda. E mi sento sottolineare che è evidenziato negli ultimi interventi l'importanza che nella lettura stava scendendo, invece è emersa. Emersa anche a me, perché sottolineo che credo che l'annuncio degli angeli, l'ho scritto un po' male però, credo forse di riuscire a farmi capire, credo che invece l'importanza sia stata data alle persone più umili, ai pastori, e come tutte le cose umili si ricordano. Non è stato detto alle persone importanti, sono queste parole degli angeli dette ai pastori, che i pastori che fino a poco tempo alla nascita non erano tenuti in considerazione, queste portano all'esterno una grande notizia. Ecco, però esco un po' dal tema, ma sottolineo, e non voglio fare complimenti a nessuno, da questa parte si sente, ecco, mi piacerebbe proprio capire se è lo spirito che lei riesce a comunicare in questo modo. Sottolineo che non è un complimento, ma sentendo le sue parole da questa parte e sentendo poi i rispettivi interventi, si riesce ancora di più a entrare in profondità del testo.
Io sono convinto che proprio la parola ha dentro lo spirito, basta che uno presti attenzione, nonostante i commenti che possono svigorirla. Quindi è proprio, è la parola stessa, dietro la parola c'è chi parla e dietro la parola del Vangelo c'è il Signore che si rivela, e per poco che uno presti attenzione lo sente. Sente che è vero perché ce l'ha già dentro, e il testo è il riconoscimento di ciò che uno ha già dentro nel più profondo. Per questo il testo del Vangelo parla sempre all'infinito e ti tocca, perché ce l'ha già dentro. Ce l'ha già dentro, ma nasce quando lo riconosci.
Volevo sottolineare il concetto di pace, come la pace di Dio sia fondata sulla donazione e sull'accoglienza, in confronto invece alla pace degli uomini, che ormai da tempo sappiamo è fondata sull'equilibrio delle armi, sulla paura della guerra e la paura del terrore.
È interessante cosa noi chiamiamo pace, in genere è quel trattato che termina la guerra e crea le condizioni per quella successiva, no? Questa dalla storia, e qui davvero è un'altra cosa. C'è la pace e la stessa gloria di Dio. La gloria è proprio il peso, la consistenza di Dio, il suo splendore, la sua bellezza, che è sulla terra, cioè il suo amore, vuol dire. E quindi è una condizione stabile di pace. Non è la cessazione della guerra la pace, ma è la condizione stabile. Sì. Ecco, chiaro che questa pace, a me quel che colpisce nel testo è che il testo è costruito in contrappunto col Cesare Augusto e con la sua pace, che è il dominio su tutto, cioè la consumazione del male, in fondo. Una pseudo pace perché appena perde un po' di controllo esplode tutto. Eppure proprio questa pace sa convivere ed entra lì, però con criteri opposti, ed è la cosa difficile da capire, che l'uomo può raggiungere la pace e la salvezza in questo mondo. Basta usare i criteri opposti a quelli che usano i vari Cesare Augusti, che siamo tutti nel nostro piccolo.